possiamo iniziare per favore? Buonasera, qualcuno ha scritto che non sarebbe potuto venire, altri devono andare via un po' prima della serie, facciamo come possiamo. Allora, oggi l'incontro, come sapete, mettiamo insieme un po' di cose. Intanto la cosa più importante è la riflessione di oggi a tre voci. Come avete letto, il rapporto tra le feste religiose e il cammino educativo, una riflessione per provare a capire come questi avvenimenti, queste realtà che sono le feste, abbiano un significato importante per la crescita delle persone, proprio crescita personale, sia anche riferimento al consolidamento dell'appartenenza ad una comunità, ad una tradizione. Quindi vale la pena, dopo aver fatto il ripasso delle feste più importanti delle tre tradizioni, fermarsi proprio su questa sottolineatura, dicendo ancora una volta che, dato che grazie alla professoressa Bragagli abbiamo potuto registrare sempre gli audio e l'eventuale materiale che i relatori vorranno farci avere, noi metteremo tutto sul sito, quindi sarà a disposizione di questi. L'altra cosa, la distribuzione degli attestati, lo facciamo alla fine dell'incontro. E
dopo l'esame però.
Prego.
Dopo l'esame.
Allora, l'esame non è già passato.
Adesso facciamo l'esame a raffica.
L'attestato, abbiamo pensato che per chi non è presente, scannerizziamo e lo mandiamo per mail, così è più semplice. Poi, ecco, alla fine di questa riflessione del confronto, qualche battuta su ipotesi di lavoro insieme tra insegnanti dentro a questo filone dell'incontro, del dialogo interreligioso. Ecco, forse sarebbe bene che ci fermassimo un po' a vedere che cosa è possibile fare, comunque ripromettendoci di, da parte nostra, di scrivervi, provando a fare un po' rete in modo che le idee che ci sono possano essere scambiate, possano eventualmente trovare una concretizzazione. Quindi, come al solito, per ordine cronologico, cominciamo dal rabbino, ringraziando ancora.
Grazie a voi. E buonasera. Riprendiamo un po' il discorso, dobbiamo fare stavolta, ci abbiamo poco tempo ciascuno, prima abbiamo avuto due ore per descrivere quelle che sono le festività, stasera ci abbiamo pochissimo tempo, però è tempo prezioso, approfittate. E io comincerei proprio, visto che siamo in tre, da quelle che erano le tre grandi festività della tradizione ebraica. Perché mi guarda? Le tre grandi festività. Perché dico le tre grandi festività? Perché le tre grandi festività, che pur chiamandosi così per comodità le tre festività nazionali ebraiche, ricordate che abbiamo parlato del loro valore in quanto praticamente sono le tre solennità che scandiscono la formazione e la fondazione del popolo ebraico. Una delle tre, l'ultima, che è la festa di Sukkot, non era soltanto festeggiata dagli ebrei. Dico questo termine festivo, festa, perché è l'unica delle tre grandi festività in cui la Torah comanda proprio espressamente il dovere di gioire, besamachta bechaggecha, gioirai nella tua festa. Chiaramente per gioire non si intendeva andare in discoteca o fare i fuochi d'artificio a mezzanotte, ma si intendeva gioire di quelle che sono le felicità che ci vengono mandate da Dio e dalla natura, che è l'espressione di Dio. Non dimentichiamoci che più volte si è detto che il rapporto dell'ebreo nel mondo non è in funzione di Dio, ma è in funzione del prossimo, quindi è un rapporto orizzontale e non verticale. L'espressione dell'amore e del rispetto nei confronti di Dio si manifesta soltanto nel momento in cui noi rispettiamo il prossimo e le sue tradizioni diverse. Non a caso, proprio per la festa di Sukkot, il Talmud ci racconta che venivano abbattute le barriere, i cancelli che dividevano le varie parti del Tempio di Gerusalemme, venivano creati dei grandi spalti perché la festa di Sukkot era una festa che raccoglieva un numero altissimo di partecipanti ai sacrifici festivi nel Tempio di Gerusalemme di altre popolazioni. Quindi altre popolazioni che si riconoscevano nel monoteismo si recavano al Tempio di Gerusalemme per offrire sacrificio al Dio unico. Quindi ecco che praticamente la festa di Sukkot è la festa dei popoli, tant'è che nella Torah, nel libro dei numeri, quando vengono spiegati quelli che devono essere i sacrifici da offrire nelle tre grandi festività, il numero più alto dei sacrifici era proprio offerto durante la festa di Sukkot, una festa che dura 7 giorni. Durante questi 7 giorni ogni ebreo doveva offrire 70 sacrifici. Perché 70 sacrifici? Perché 70 erano i popoli dell'epoca. Quindi nel sacrificio, il termine sacrificio è un termine chiaramente che proviene dal greco e non dall'ebraico, termine korban, con cui si esprime il concetto di offerta sacrificale a Dio, significa avvicinare. Quindi il sacrificio era il mezzo di avvicinamento dell'uomo a Dio, un po' come la preghiera odierna. Siamo noi che abbiamo il bisogno di rivolgersi a Dio in preghiera, non è Dio che ha bisogno di ascoltare le nostre preghiere, siamo noi che abbiamo bisogno di rivolgerci a Dio. E quindi sia il sacrificio che la preghiera devono essere sinceri, altrimenti non hanno nessun valore. E quindi il Corban, che veniva offerto sempre, cioè praticamente veniva offerto dai sacerdoti, che erano coloro che erano addetti allo svolgimento dei riti all'interno del Tempio di Gerusalemme, potevano essere offerti anche da altre popolazioni. Come sempre si racconta nel Talmud che anche sotto il dominio dei Romani c'erano alcuni esponenti del dominio romano che si riconoscevano nel monoteismo e volevano offrire sacrifici nel Tempio di Gerusalemme, quindi i loro sacrifici venivano accolti. Così nella festa di Sukkot tutte le popolazioni che si riconoscevano nel monoteismo, anche se voi dovete pensare che al tempo della Torah e al tempo soprattutto fino alla nascita del cristianesimo, che però diciamo così, fino alla nascita di Cristo, di Gesù, che si riconosce il capofila, il fondatore del cristianesimo, monoteisti ce n'erano ben pochi, le religioni ufficiali erano piuttosto pagane che monoteiste. Dopo il cristianesimo e l'islam, che diventano le tre grandi religioni o tradizioni, come uso dire io, monoteiste, ma nulla ci vieta di pensare e di avere delle certezze che ci fossero dei gruppi etnici che si riconoscessero proprio nel monoteismo. E siccome l'unico punto geografico dove il monoteismo veniva messo in pratica era proprio Gerusalemme, si raccoglievano a Gerusalemme per offrire sacrifici. Non dimentichiamoci le profezie di Isaia, ma di tutti gli altri profeti della tradizione biblica, dove dicono che tutti i popoli della terra un giorno si riconosceranno e si prostreranno davanti al Dio unico. Quindi è chiaro che c'è un accenno a un'era messianica, ma c'è sicuramente una base di conoscenza da parte dei profeti, tutta la letteratura profetica, che esistevano altre etnie monoteiste. E quindi ecco che praticamente le festività che sono, come abbiamo detto, il punto di riferimento della storia del popolo ebraico, hanno però una base su cui poggia anche altre tradizioni. Il Vangelo stesso ci racconta che Gesù si recava al Tempio per offrire sacrifici, ma Gesù non faceva una cosa diversa, perché Gesù era ebreo, per cui si comportava come si comportavano gli ebrei. E quindi ecco che praticamente queste festività o solennità, come le chiamiamo noi, Pesach, Shavuot e Sukkot, che sono prettamente ebraiche, danno spunto a quello, già anche la terminologia pellegrinaggio, dà spunto a quelle che sono, saranno poi in seguito le varie tradizioni monoteiste. Parlavamo anche di quelle che sono invece le festività a valore universale e che sono il Capodanno e lo Yom Kippur. Anche se sono oggi celebrazioni che vengono osservate soltanto dagli ebrei, hanno un valore però universale, perché il giorno di Rosh Hashanah è il giorno in cui noi celebriamo la comparsa dell'uomo sulla terra. Quindi l'uomo che, il primo uomo che è comparso sulla terra sicuramente non era ebreo, non esisteva l'ebraismo nasce con Abramo, però era un monoteista. E, ma a prescindere da questo, è il primo uomo. L'uomo è infine lo scopo della creazione. Dio ha creato il mondo per metterci l'uomo, non ha creato il mondo per farsi bello, per prendere un riconoscimento ufficiale dalla società. Noi non amiamo Dio perché ha creato il mondo, amiamo Dio perché ha creato noi a sua immagine e somiglianza, e per questo abbiamo praticamente il dovere di comportarci nel modo migliore, cercando di rappresentare Dio attraverso quelle che sono le nostre manifestazioni della nostra vita. Durante il giorno di Rosh Hashanah, giorno in cui di solito si aprono le scuole, e questo permettetemelo, che ve lo voglio dire di cuore perché siete insegnanti, le scuole pubbliche, purtroppo in questi ultimi anni è capitato che l'apertura delle scuole è avvenuta proprio il primo giorno di Rosh Hashanah. Se voi non vedete ragazzi ebrei, è perché sono in sinagoga a celebrare insieme alle loro famiglie il Capodanno ebraico, e senza portare la giustificazione a scuola, perché non mi sembra giusto. E il giorno di Rosh Hashanah noi preghiamo invece per il bene di tutta l'umanità, mentre voi state a scuola, noi stiamo nelle sinagoghe con i nostri bambini a pregare il Signore Dio che ci mandi tutto ciò di cui abbiamo bisogno di buono, dal cibo spirituale al cibo più materiale. E non solo preghiamo per tutti gli uomini, ma preghiamo mi carneremi mat bezzecchinim, cioè dalle uova di Pidocchio alle corna della bestia più grossa che esiste nel creato, cioè tutti coloro che hanno bisogno dell'aiuto di Dio, tutti gli esseri viventi. Noi proclamiamo Dio re di tutto l'universo, e quindi tutto l'universo ha bisogno di rivolgersi a Lui. Gli esseri viventi hanno bisogno di rivolgersi a Lui per qualsiasi nostra cosa, e quindi preghiamo per il bene di tutta l'umanità. Chiaro che hanno un valore universale. È chiaro pure che però sono state integrate nel calendario ebraico, e quindi sono state trasformate in giornate di solennità ebraiche, ma che però alla loro base hanno un valore universale. Giorni in cui noi, giorni entrambi, sia la Rosh Hashanah che lo Yom Kippur, sono giorni in cui noi proclamiamo Dio Melochal Kol Haolam, re di tutto l'universo. Quindi c'è una visione universale, non soltanto terrena. Dio crea i mondi, unisce coppie in matrimonio, questo è il mestiere di Dio, creare i mondi e unire coppie in matrimonio, e questo è quello che dobbiamo fare noi, cioè creare mondi. Cosa significa creare mondi nel nostro microcosmo? Significa cercare di creare ambienti sani, ambienti dove lo scopo di questo ambiente sia il bene per il prossimo. Il bene per il prossimo, il bene per la terra, il bene per l'ecosistema che ci circonda, il bene per tutto ciò che fa parte dell'opera creativa. Ecco quindi che le festività ebraiche hanno un valore estremamente legato al mondo e alla società che ci circonda, non soltanto alla tradizione ebraica. Concludo con un'ultima cosa, lasciando chiaramente la parola e poi soprattutto a voi, immagino, dicendo che noi ci troviamo a festeggiare oggi, questa sera, sarà il quarto giorno della festa di Hanukkah. Cosa significa Hanukkah? Io ho parlato alla radio domenica mattina alle 7:30, il GR1, dove praticamente spiegavo la festa di Hanukkah. La parola Hanukkah significa inaugurazione. Ricorda la lotta dei Maccabei, questo gruppo, piccolo gruppo, ma che mantenne intatte, inalterate le tradizioni ebraiche, sconfiggendo il mondo e la tradizione greca. Ora voi mi direte, ma se non ci fossero stati i greci non ci sarebbe stato il mondo occidentale. Ma il mondo occidentale però deve avere le sue tradizioni. Tutti studiamo la filosofia greca, tutti sappiamo quanto i greci e quanto quel mondo ha contribuito alla civilizzazione. ma non è giusto che però quel mondo abbia cosparso il mondo, quella civiltà abbia cosparso il mondo della loro esclusiva tradizione. Ma neanche le civiltà occidentali hanno ricevuto tutto dalla tradizione greca, quanto i greci erano pagani, erano politeisti, e noi siamo monoteisti. Chiaramente, e poi bisognerebbe andare a indagare che cosa significa paganesimo e che cosa significa monoteismo dal punto di vista moderno. Io dico sempre, torno adesso da Monselice, sono stato a parlare a una scuola, 450 ragazzi, e insieme ad un imam e ad un sacerdote, e io spiegavo che praticamente il paganesimo significa correre dietro a quei valori effimeri che ci offre la società moderna, correre dietro ai telefonini, correre dietro alla gloria temporale, correre dietro a quelle che sono le velleità che ci rendono molto più terrene, molto più materiali rispetto a quanto dovremmo essere. La sconfitta dei greci per opera dei Maccabei è stata proprio quella di ripristinare le proprie tradizioni. Ed è giusto, come dicono i rabbini del Talmud, non è giusto che tutti i popoli monoteisti riconoscano e osservino la Torah. È giusto invece che si riconoscano i principi della Torah, che sono monoteismo e onore il prossimo tuo come te stesso, quindi il rispetto nei confronti del prossimo. E la festa di Hanukkah è proprio il simbolo della sconfitta di quei valori effimeri e soprattutto la vittoria delle tradizioni popolari, delle tradizioni proprie. Quindi è bene mantenere le proprie tradizioni. Io ho parlato anche di quello che riguarda qualcosa che riguarda voi, perché fui intervistato da un giornale su cosa ne pensavo del crocifisso nelle scuole. Io sinceramente non penso, perché è giusto che vengano rispettate le idee di tutti. Ma penso pure che, siccome in Italia la maggior parte degli italiani sono cristiani, sono cattolici, si riconoscono nel crocifisso, sia giusto e non sia giusto toglierlo, soprattutto che sia giusto metterlo, non sia giusto toglierlo, come non è giusto rinunciare alle proprie tradizioni. Per cui io credo che ogni popolo deve avere le proprie tradizioni. Attenzione, siccome ho aperto con la battuta polemica, e questa me la sentirete della storia di Rosh Hashanah, mi batto anche per il cristianesimo, cioè non è giusto che vengano tolti quelli che sono i valori del Natale perché qualcuno si possa offendere la suscettibilità degli altri, è giusto che vengano rispettati i valori degli altri, non osservati, non riguardati, ma rispettati. Cioè, se siccome gli ebrei sono cittadini italiani, sono i cittadini più antichi d'Italia, perché vivono in Italia da 2200 anni prima che nascesse, e da 2200 anni, quindi 200 anni prima che nascesse il vostro Dio, che era uno dei nostri, e chiaramente è giusto che veniamo rispettati anche per questo. Cioè non è giusto che mi venga chiesta la giustificazione perché mia figlia è saltato a scuola il giorno di Rosh Hashanah. Quindi io non pretendo di togliere le festività cattoliche, non ci penso nemmeno lontanamente a togliere il crocifisso nelle classi dove c'è. Però non è giusto che non venga rispettata anche per ignoranza, per semplice ignoranza benevola, non malevola, quelle che sono le festività ebraiche, le festività musulmane. Oggi la cultura è multietnica e quindi nessuno deve festeggiare le festività musulmane o ebraiche, ma è giusto che vengano rispettate. E la festa di Hanukkah è proprio questa. E io concludo dicendo che se tutte le nazioni hanno una loro bandiera, la bandiera del monoteismo è proprio la lampada di Hanukkah, è quella che ci fa pensare a quanto bisogna combattere per mantenere salde le proprie tradizioni e i propri valori religiosi. Mi fermo qua.